Buonasera a tutti. In trasmissione c'è ancora Claudio Simeoni per trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. E riprendiamo il discorso partendo dal Gesù di Nazareth e l'infamia umana, la quarta parte che stiamo leggendo a quest'ora, dalle 19 alle 20, da qualche settimana a questa parte. Ricordo che siamo arrivati a Gesù e ai farisei di Luca. Oggi lo metteremo assieme questo pezzo con lettera a Odo Russell, di Odo Russell a Lord John Russell sul suo colloquio avuto il 16 gennaio 1861 con Pio IX. Ricorderete, Pio IX era il papa che doveva diventare il papa d'Italia, fare l'unità d'Italia, invece è andata come è andata. Vi ricordo che non prendo le telefonate finché non ho finito la lettura. Ciao Mario. Vabbè, vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Vabbè. Ok. La lettura che andiamo a fare è da Luca, Gesù e i farisei. Dopo del Gesù di Nazareth e l'infamia umana, comincerò a leggere il Sentiero d'Oro, cioè le immagini della religione romana. Intanto, finiamo questo libro. Gesù e i farisei. Al termine del suo dire, un fariseo lo invitò a pranzo da lui. Entrato in casa, Gesù si mise a tavola. Il fariseo osservò con meraviglia che egli non aveva fatto le abluzioni prima del pranzo. Ma il Signore gli disse: Dunque voi, farisei, purificate l'esterno della colpa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di iniquità, insensati. Colui che ha fatto l'esterno non ha fatto anche l'interno. Piuttosto date il contenuto in elemosina. Ecco che tutto sarà puro per voi. Ma guai a voi, farisei, che pagate la decima della menta, della ruta, di tutti i legumi. Scusate, mentre trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Tutto questo bisognava praticare, senza però trascurare il resto. Guai a voi, farisei, perché amate i seggi d'onore nelle sinagoghe ed essere salutati sulle pubbliche piazze. Guai a voi, perché voi siete come i sepolcri che non si vedono e sui quali si cammina senza saperlo. Allora un dottore della legge gli rivolse la parola protestando: Maestro, parlando così offendi anche noi. Ed egli rispose: Guai a voi, dottori della legge, perché imponete agli uomini dei pesi insopportabili, mentre voi non li toccate neppure con un dito. Guai a voi che innalzate sepolcri ai profeti, mentre i vostri padri li hanno uccisi. Voi così siete testimoni e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite i sepolcri. Per questo appunto la sapienza di Dio ha detto: Io manderò loro profeti e apostoli, uccideranno gli uni e perseguiteranno gli altri, affinché sia chiesto conto a questa generazione del sangue di tutti i profeti versati fin dalla creazione del mondo, dal sangue di Abele fino a quello di Zaccaria, ucciso fra l'altare e il tempio. Sì, io ve lo dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, perché avete preso le chiavi della scienza, ma non siete entrati voi e lo avete impedito a quelli che volevano entrare. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei incominciarono ad essergli fieramente avversi e cercarono di farlo parlare su molte questioni, tendendogli insidie per sorprendere qualche parola dalla sua bocca. Sto Zaccaria ben Balacchia è quello di cui ho accennato nella trasmissione precedente, che secondo gli evangelisti, in particolare Matteo, fu ucciso prima dell'avvento di Gesù. In realtà Zaccaria ben Balacchia, mi sembra, fu ucciso nel 70 d.C., per cui ci sono almeno 100 anni di differenza fra la data della sua morte, e questo sposterebbe i Vangeli molto più in epoca moderna di quanto si vuol farlo risalire. In realtà, come disse Marco, esisteva una specie di corpo di dogmi, di cose che venivano passate da setta a setta e ognuno se le gestiva un po' come voleva. Naturalmente la direzione che veniva data determinava la qualità della dottrina. Commento Gesù e i farisei. Mentre Marco e Matteo, scribi e farisei, vengono e si riuniscono presso Gesù, in Luca sono i farisei che lo invitano Gesù a pranzo. Marco e Matteo sono più credibili di Luca, ma Luca introduce un concetto ulteriore. Mentre Marco e Matteo Gesù ingiuria i farisei che si sono radunati presso di lui, pertanto nessuno li aveva obbligati ad ascoltarlo, in Luca i farisei che Gesù ingiuria sono gli stessi che lo hanno invitato a pranzo. È come se io fossi invitato a pranzo da un cattolico osservante che mi chiede di parlare e di discutere e cominciassi a imprecare gratuitamente contro il porco Dio o la porca Madonna. È evidente che io non accetto le sue tradizioni, ma pratico la cortesia. Per evitare di offenderlo direttamente, magari all'interno dei ragionamenti filosofici si può comunque dedurre che il Dio dei cristiani è un porco, con rispetto per gli esseri maiali, e la madre del figlio del macellaio Sodoma e Gomorra una porca. Rispettare le tradizioni significa non trasmettere malattie infettive, specialmente in presenza della lebbra, come rispetto era il minimo che si potesse chiedere ad un ospite. Luca introduce questo diverso aspetto che Gesù è padrone e basta. È padrone comunque e ovunque si trovi, così è la Chiesa Cattolica che si considera padrona di ogni essere umano e con questo si arroga il diritto di tortura e di morte rispetto a chi non soggiace all'imposizione del suo pazzo fondatore. Ancora una volta Gesù salta l'esempio dal morale al materiale come meglio gli conviene. Chi lo ha invitato a pranzo è malvagio, pieno d'odio, di rapina e iniquità. Diventate poveri, dice Luca agli esseri umani, così la Chiesa cristiana sarà facilitata nell'umiliarvi. Luca unisce due precedenti pezzi di Marco e li articola adattandoli al suo pensiero. Luca non è ebreo e deve dar corpo alla parola di Gesù perché sia presentabile ai non ebrei. Forse per questo motivo sparisce l'onore del padre e la madre e sparisce il correre dei farisei e degli scribi da una parte all'altra della terra per farsi dei proseliti. L'immagine che Luca vuole trasmettere è quella della Chiesa cristiana padrona dell'esistente in quanto Chiesa cristiana, come estensione della parola e del fare di Dio. Hanno ben ragione i farisei a sentirsi offeso. Solo in Luca appare questa affermazione. Ma a Gesù non importa le loro lamentazioni. A Gesù rode il fatto che non si siano prostrati, che non lo riconoscano come figlio di Dio e perciò loro padrone. Per questo motivo continua ad insultarli, imponendo loro di assumersi anche le colpe dei padri. Lui rimette i peccati a chi si umilia e colpevolizza, non a chi prosegue retto sul proprio cammino. Troveremo tutto questo nei comportamenti della Chiesa cristiana e nel modo che ha di rapportarsi col mondo. Luca afferma che Dio manda profeti e apostoli affinché vengano perseguitati e uccisi. Questo consente a Dio di chiedere conto a quella generazione. Quella di Luca mentre scrive: del sangue di tutti i profeti versati fin dalla creazione del mondo. In pratica, agli esseri umani viventi attuali, ai tempi di Luca. Sono stati chiamati a rispondere del sangue versato dai loro padri. Il Dio dei cristiani è un vigliacco e un verme, sempre con rispetto per gli esseri vermi. Il problema per i cristiani nasce dal fatto che quella generazione non pagò per il sangue versato. E allora cosa fare? Interpretare. Non era quella la generazione che doveva pagare per il sangue versato, ma generazione dopo generazione, quella attuale. Quale quella attuale? Quella di ogni presente nel quale la Chiesa cristiana rinnova il proprio patto di terrore fra sé e Dio, per soggiogare e umiliare gli esseri umani, impedendo loro di cogliere dall'albero della vita eterna. Cosa succederà quando i cristiani saranno chiamati a rispondere dei delitti e delle atrocità commesse nei confronti dell'umanità e di tutti gli esseri viventi sul pianeta? Luca, il medico, minaccia i dottori accusandoli di aver preso le chiavi della scienza senza essere entrati nelle stanze della scienza ed impedendo agli altri di entrarci. Mentre Luca accusa di questo i dottori, Matteo accusava i farisei e gli scribi di chiudere agli uomini il regno dei cieli e di impedire ad altri di entrarci. La resurrezione impedisce automaticamente l'esistenza di un regno dei cieli, se non dopo la resurrezione e il trionfo di Gesù. Non è una cosa vendibile ai greci, meglio affermare che si vuole bloccare la via alla scienza. Per In questa affermazione sta l'indicazione alla Chiesa Cattolica di bloccare ogni via alla scienza per impedire lo sviluppo della società degli esseri umani e poterli dominare meglio. Dopo quello scontro, scribi e farisei furono ostili a Gesù. E come potrebbe essere altrimenti? Chi pratica fedi diverse da quella del cattolicesimo viene perseguitato, umiliato, gli si impedisce di vivere, di esprimere il proprio pensiero, di fondare il proprio futuro. Dalla storia d'Italia di Dennis Max Smith, lettera di Odo Russell a Lord John Russell, sul suo colloquio avuto il 16 gennaio 1861 con Pio IX. Ma l'unità è impossibile, interruppe il Papa, perché le grandi potenze europee l'impediranno. Esse temono la formazione di una sesta grande potenza, e soprattutto l'Inghilterra teme la futura grandezza marittima che l'Italia acquisterebbe. Noi non temiamo un pericolo così remoto, risposi. Ed io non posso assumermi il compito di spiegare la politica segreta delle grandi potenze, ma posso risponderle per le simpatie dell'Inghilterra espresse dai consiglieri di Sua Maestà. Essi desiderano sinceramente vedere l'Italia libera da quella interferenza straniera che è stata la sua più grande maledizione, e gli italiani di nuovo in possesso della loro terra natale, intenti a costruire l'edificio delle loro libertà e consolidare l'opera della loro indipendenza, così che l'Italia possa di nuovo diventare un elemento d'ordine e di progresso nella grande famiglia europea. Gli occhi del Papa lampeggiarono, egli strinse il pugno ed esclamò: «No, non vogliono! E voi non credete a quello che dite! La politica dell'Inghilterra non è così generosa. Essa è guidata da interessi commerciali e fini egoistici. Incoraggia la rivoluzione e il disordine. All'estero e i suoi ministri non godono d'alcuna indipendenza e si devono sottostare alla folla per conservare i loro posti. Ed ora può sembrare che obbediscano a un passeggero grido popolare, ma saranno i primi ad impedire l'unità o anche la pacificazione d'Italia». Io risposi: «Ho ascoltato con dolorosa sorpresa le parole di Vostra Santità, perché esse mi hanno provato di nuovo come Vostra Santità sia completamente disinformata circa gli affari inglesi. Perciò do solennemente a Vostra Santità la mia più sacra parola d'onore, che io esprimo la mia più intima convinzione, che quando dico che il governo di Sua Maestà desidera sinceramente ed onestamente il benessere d'Italia e che i suoi membri pensano che tal fine può essere conseguito nel modo migliore con la cessazione dell'intervento straniero e col lasciare che gli italiani risolvano da soli i loro problemi, in una parola, l'Italia agli italiani. E non è naturale che noi desideriamo vedere l'Italia di nuovo in pace, felice, in progresso, l'Italia alla quale dobbiamo tutti i maggiori benefici di cui godiamo, l'Italia culla delle nostre leggi, della scienza, dell'arte, della letteratura e potrei dire quasi della religione? Abbiamo forse aiutato la Grecia ad ottenere la sua indipendenza? Non abbiamo appoggiato il Belgio? E perché dovremmo ritirare il nostro appoggio morale all'Italia? Non sono forse giuste le sue richieste e i suoi desideri? Mi appello a Vostra Santità come principe italiano». Il cuore italiano del vecchio si scaldò mentre parlava e diceva: «Sapete cosa significa l'unità italiana? Significa una nazione di 25 milioni, dotata di più talento, intelletto ed energia di ogni altra nazione al mondo, con un esercito di 300.000 uomini e 300 navi. La storia prova l'eccellenza dei generali italiani e presso i nostri ammiragli avrebbero il dominio dei mari. L'Italia, lasciata a se stessa, sarebbe presto la prima delle grandi potenze del mondo e perciò le cinque grandi potenze europee impediranno sempre la sua unità». «Vostra Santità», risposi, «ha parlato ora come fece all'inizio del suo regno, ed allora l'Italia era ai suoi piedi, ella era l'idolo nazionale, ma da vostra santità ha permesso che baionette straniere stiano fra lei e il suo popolo. Esso», ricordo che questo Papa ha fatto massacrare i romani dei francesi, «esso si è volto verso l'unica potenza italiana rimasta per cercare di realizzare i suoi desideri. Ma il giorno in cui Vostra Santità tenderà la mano al Piemonte e dirà: cessino tutte le ostilità, ci deve essere pace in Italia, allora il popolo benedirà il nome di Pio IX e la grande opera sarà compiuta». «No, non lo sarà», esclamò di nuovo il Papa, «e voi non credete a quello che dite». «E chi può impedirlo?», chiesi. «Se Vostra Santità e l'Italia si metteranno d'accordo?» «Le grandi potenze europee», rispose il Papa. Con la benedizione del Papa e l'appoggio morale dell'Inghilterra, l'Italia non ha nulla da temere da parte loro, dissi. Il signor Napoleone l'impedirà, continuò il Papa. Qualunque cosa l'Inghilterra possa desiderare, egli vuole Napoli per la sua famiglia. E se ciò fosse veramente, dissi, non sarebbe meglio serbare l'Italia per gli italiani piuttosto che permettere la costruzione di un'Italia francese? La sostituzione della supremazia francese a quella austriaca non può essere di alcun vantaggio per il vostro paese. Vostra Santità cominciò l'opera di liberazione nel 1846. Spetta a Vostra Santità completarla e coronarla nel 1861, senza spargere un'altra goccia di sangue italiano straniero. Se non lo farà lei, lo farà il suo successore, mentre a Vostra Santità non rimarrà altra alternativa che accettare per il resto del suo regno un'occupazione permanente francese di Roma. Ma io non sono mai stato consultato, nemmeno dalle grandi potenze, continuò il Papa. La Francia non ha forse ripetutamente offerto a Vostra Santità il miglior consiglio? Dissi. Il Papa non ha bisogno di consigli. Il Papa ha il diritto di essere consultato, rispose Sua Santità. Tutto quel che è stato fatto contro di me. I miei stati mi sono stati strappati. I miei amici di prima sono stati a guardare senza soccorrermi. Ma un grido di indignazione si leverà da tutto il mondo cattolico e i fedeli non dimenticheranno il loro dovere, né il Papa sarà abbandonato. Questa è la lettera di Odo Russell sul colloquio avuto col Papa il 16 gennaio 1861. Cioè questo Pio IX era letteralmente impazzito, questa è la realtà. Come del resto era impazzito Pio XII. Nel 1883, d'altronde, mettersi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e pensarsi individui assoluti, padroni del mondo, desiderare essere padroni del mondo è il massimo della pazzia. Commento Gesù e Farisei in Lucca e lettera di Odo Russell sul colloquio avuto con Pio IX il 16 gennaio 1861. Nel 1883, dopo l'allontanamento del giogo civile del papato, tornarono alla luce gli altari di Vesta. Il fuoco costruttore ha ripreso ad ardere. Questa lettera chiarisce le reali intenzioni, le aspettative e gli obiettivi dei cristiani. Scusate, faccio una piccola parentesi. Perché il fuoco di Vesta ha ripreso ad ardere? Perché quando la moglie di Stilicone tolse la collana dal collo di Vesta Giunone a Roma e chiusero per sempre i templi, cioè Stilicone fu un generale romano del 400 circa, del quinto secolo dopo Cristo, e fu quello che distrusse il paganesimo, e la moglie di Stilicone, entrata nel tempio di Vesta Giunone, tolse la collana dal collo della divinità della statua e se la mise al collo, ergendosi a Dio. In quel momento l'ultima vestale, che fu l'ultima dei suoi tempi, pianse, lanciò la maledizione, che il tempio sarebbe sparito, cioè gli altari di Vesta sarebbero spariti e sarebbero ritornati quando l'Italia sarebbe stata liberata dal giogo cattolico. Ebbene, quei altari sparirono e vennero ritrovati nel 1883. Per cui nel 1883, dopo l'allontanamento del giogo civile del papato, tornarono alla luce gli altari di Vesta. Il fuoco costruttore ha ripreso ad ardere. Questa lettera chiarisce le reali intenzioni, le aspettative e gli obiettivi dei cristiani. La libertà doveva essere distrutta. La libertà non deve aver spazio. Ma le cose sono cambiate, non perché è cambiata la concezione dell'oggettività, ma perché qualcuno ha scoperto nuovi mezzi per controllare gli schiavi e il mezzo usato dai cristiani oggi è quello perdente. Non sono i piccoli uomini a scontrarsi con i cristiani. I piccoli uomini hanno agito contrapponendo potere a potere, padrone a padrone, per costruire una situazione migliore nella quale percepire il circostante. Veiove ha progettato il futuro costruendo l'oggettività nella quale espandere la libertà. Veiove, formato dall'insieme delle volontà dei piccoli uomini, dei loro desideri, delle loro rabbie e delle loro aspirazioni, secolo dopo secolo ha costruito condizioni diverse nelle quali progettare il proprio divenire. I cristiani scorgono la fondazione della distruzione del proprio terrore. Questo non è scomparso, ma la notte della vita umana sta per finire. Per dirle in un altro modo, Ferrir il lupo aveva ingurgitato il sole e l'era dei cristiani era l'era di Ragnarok. Ma i piccoli uomini sono andati ad Asgard, hanno suonato il corno risonante, risvegliando il fuoco di libertà nel cuore degli dei. Nella lettera si scorge la disperazione di chi non può giocare con la vita degli esseri umani per metterli in ginocchio davanti al suo Dio assassino. Il principio universale è l'uguaglianza di tutti gli esseri umani, qualunque sia il regime, qualunque sia il territorio. Il divide ed impera è un principio cristiano, anche se i cristiani lo imputano alla politica imperialista di Roma, teso a mettere in ginocchio gli esseri umani quando questi si ribellano. Scusate. Il divide ed impera è politica che i cattolici hanno usato da sempre per controllare il fare degli esseri umani. L'unità d'Italia viene vista da Pio IX come una sciagura, ed è per lui una sciagura. Lo Stato teocratico sta finendo, e con esso il potere del papato e del cristianesimo insieme alla sua morale. È terrorizzato Pio IX, ma non ha il coraggio né la dignità morale di affermarne le ragioni. Perché non si può fare l'unità d'Italia? Perché le grandi potenze lo impediranno. Non è vero questo. È lui che non vuole. È lui che sente il potere sfuggirgli dalle mani. Il suo furore è il furore di Gesù quando afferma: «Dunque voi farisei purificate l'esterno della coppa del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapine e iniquità». Insensati. Così Pio IX spera che le grandi potenze temano la formazione di una sesta grande potenza. Questa è la sua speranza. Temendo questo, esse potrebbero intervenire consentendogli di riconquistare il dominio delle terre che Savoia gli ha sottratto. Con un interlocutore inglese, Pio IX, tenta di mettergli la pulce nell'orecchio affermando che la sua stessa patria teme la superiorità navale che l'Italia acquisterebbe, esattamente come Gesù teme l'avversario in salute e lo invita a dare i suoi averi nell'elemosina, guardandosi bene dal dare i propri. L'Inghilterra non teme il pericolo della supremazia navale italiana, come del resto non teme nulla di quanto proviene dall'Italia, e sa perfettamente come i fatti italiani siano una questione interna, maturati da lungo tempo attraverso numerosi avvenimenti. Piuttosto l'Inghilterra può vedere con favore, parlando da questo punto di vista, la formazione di uno Stato solido in Italia, in quanto dovrebbe riuscire a tener testa ai paesi confinanti, Francia e Austria, dei quali l'Inghilterra si preoccupa maggiormente. I tempi stanno mutando velocemente, non è più tempo di disquisizioni. Le colonie oltreoceano necessitano di cure e portano ricchezze. Molto probabilmente l'ambasciatore inglese si trova a dover difendere una situazione di non ritorno davanti a chi fa della restaurazione della miseria il motivo principale, se non unico, della propria esistenza. La pazzia di Pio IX per la perdita del potere sprizzava da ogni poro. Lui, il servo dei servi di Dio, elevato al rango dell'Altissimo, si trova a dover discutere con questo diplomatico che, anziché ossequiarlo, osa contrappogli le sue ragioni. È come per il fariseo in Gesù, che anziché ossequiare Gesù, cerca di capirne le ragioni senza mettersi in ginocchio davanti a Gesù, contrapponendo la sua dignità al desiderio di sottomettere e umiliare di Gesù. Pio IX fa una serie di affermazioni. Solo ignora che anche se i ministri inglesi si occupano di tali attività, si occupano anche del contrario. La generosità non è un merito in politica, ma l'equilibrio fra l'azione e la non azione lo è certamente. Così, se i ministri organizzano i disordini là dove interessa loro organizzarli, non li organizzano là dove non interessa organizzarli. Ma Pio IX ignora che i desideri dei ministri inglesi non sono i suoi desideri, anche se lui proietta i suoi desideri sul mondo e nella sua pazzia pretende che tutti facciano loro i suoi desideri. Ogni potere di avere agisce per fini egoistici, ma per i propri fini egoistici non fa propri i fini egoistici di un altro potere di avere, qualora gli interessi non coincidano. E che cos'è l'unità d'Italia per Pio IX? Un passeggero grido popolare. Nella sua pazzia immagina gli eserciti inglesi che impediscono l'unità d'Italia o anche solo la sua pacificazione. Il cristiano perde di vista la realtà delle cose, in quanto come cristiano ha perso il legame con la realtà circostante. Se prima ingannava affermando che Dio, il creatore dell'universo, era al suo fianco, ha finito per volgere questo inganno a se stesso e immagina davvero che Dio gli consentirà di conservare i suoi possedimenti e i suoi schiavi. Il cristiano ha perso il contatto con le linee di tensione che attraversano il pianeta e immagina se stesso al centro del mondo. Davanti ad espressioni di questo tipo c'è solo sgomento. Quando si scopre il vuoto dietro la pompa magna dell'apparenza, si viene assaliti da una sensazione di sgomento. Ed è sgomento l'ambasciatore che, scoprendo la pazzia di Pio IX, vede davanti ai suoi occhi infrangersi un mito, più o meno come il fariseo che invita Gesù, curioso di conoscerne il pensiero e convinto che comunque la discussione lo avrebbe arricchito, si trova davanti un pazzo farneticante che inveisce per nascondere la propria vuotezza. L'ambasciatore è retorico, come ogni ambasciatore, ed esalta i meriti della sua nazione come dei meriti assoluti, meriti di civiltà e di equilibrio. Solo i pazzi prendono tutto e subito. Gli uomini mantengono gli equilibri fra le cose, spingendo nella direzione voluta, mutamento dopo mutamento. Cosa dice Pio IX per alimentare la paura dell'ambasciatore inglese? Sapete cosa significa l'unità d'Italia? Significa il prologo di un cammino verso la libertà. Significa che gli italiani iniziano un percorso per sottrarsi dal giogo dei cattolici. Significa che si alzeranno dall'inginocchiatoio per iniziare un cammino di libertà. Significa che gli italiani potranno sviluppare il loro genio e il loro intelletto senza che noi si possa accendere i fuochi che sulle piazze, arrostendo la carne umana, illuminarono l'oscurità del Medioevo. Significa, dice Pio IX, che l'energia umana che abbiamo imbrigliato per tanto tempo inizierà a prorompere, contribuendo allo sviluppo, lui afferma, dominio dell'umanità. Significa, dice Pio IX, che una nazione di 25 milioni di individui in ginocchio a poco si innalzeranno per camminare verso i mutamenti. 25 milioni di individui che marceranno educando i propri figli per cogliere dall'albero della vita eterna. Questo è il terrore di Pio IX, questo è il senso delle sue parole, senso che non viene afferrato dall'ambasciatore. L'ambasciatore è un cristiano e come tale pensa in un'onestà oggettiva, proprio in quanto cristiano di Pio IX. Egli non vede la differenza fra un cristiano il cui dogma è stato manipolato e limato dall'illuminismo, da un cristiano espressione diretta della pulsione di morte come risultato degli insegnamenti di Gesù. Guai a voi, dottori della legge, perché imponete agli uomini pesi insopportabili, mentre voi non li toccate nemmeno con un dito, dice Pio IX, rivolto all'ambasciatore inglese, pensando alla sua posizione miserabile all'interno della crisi. Guai a voi che ne alzate sepolcri ai profeti mentre i vostri padri li hanno uccisi. Voi così siete testimoni e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite sepolcri. Per questo appunto la sapienza di Dio ha detto: io manderò loro i profeti e apostoli, uccideranno gli uni e perseguiteranno gli altri, affinché sia chiesto conto a questa generazione del sangue di tutti i profeti versati fino alla creazione del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, ucciso fra l'altare e il tempio, dice Pio IX rivolto agli italiani, ed è terrorizzato perché prima o poi qualcuno finirà per chiedere conto alla Chiesa Cattolica del sangue versato da ogni essere umano stroncato nella ricerca di libertà sua e del sistema sociale in cui viveva. L'ambasciatore non comprende il linguaggio di Pio IX. Egli afferra soltanto un discorso pieno di determinazione. Ignora che quella è determinazione del potere di avere, di cui egli è comunque intriso. Caratteristico del padrone, mentre si rivolge allo schiavo, quando non può disporre di un'armata con cui minacciarlo e distruggerlo. Non sono le determinazioni di un essere umano che guarda l'universo e che percorre un cammino di libertà, sfidando chi è socialmente più forte di lui e gioca con le sue catene. I servi dei servi sono solo servi, viscidi e vigliacchi con i più deboli, ossequiosi e complici con i più forti. Un esercito Pio IX lo ha, e sono le baionette francesi che lo servono e che è costretto a pagare profumatamente per continuare quella difesa. Egli ha un profondo disprezzo per i fedeli, i suoi fedeli non parteggiano per lui, come non possono parteggiare per il macellaio di Sodoma e Gomorra quando non hanno baionette puntate alla schiena. Tendere la mano ai piemontesi, al Piemonte, mai, afferma Pio IX, ma i cattolici la tenderanno quella mano in uno dei vari tentativi di fermare il divenire della nazione. Parteciperanno al voto per imporre la morale cattolica, per 120 anni la morale di libertà dovrà scontrarsi con la morale cattolica. Ad ogni scontro il Papa chiamerà a raccolte cattolici, bloccando ogni tentativo di espansione della libertà. Ogni libertà sociale sarà fermata. Ogni libertà sociale dovrà essere bloccata per sottoporla alla morale cattolica. No, dice Pio IX, l'unità d'Italia non sarà mai compiuta e nemmeno voi credete che lo sarà. Però sia chiaro, aggiunge Pio IX, non sono io che non voglio, sono le grandi potenze, esse lo impediranno. Napoleone lo impedirà, è lui l'ingordo che vuole Napoli per sollazzare la sua famiglia, è lui il porco, non il Papa. Il Papa segue il dettame divino, costringe l'essere umano a strisciare. E l'occupazione francese di Roma? Meglio un altro padrone, afferma Pio IX, che gli italiani incamminati lungo un tortuoso e difficile cammino. E poi, si lamenta Pio IX, io non sono mai stato consultato, nemmeno dalle grandi potenze. Il Papa non ha bisogno di consigli, il Papa ha il diritto di essere consultato. Fine miserabile, di chi si era arrogato il diritto di deporre imperatori, di chi si riteneva di essere stato elevato all'altezza del creatore del cielo e della terra. Ben misera fine di chi ha sparso terrore per 5 continenti. Tutto quello che è stato fatto, dice Pio IX, è stato fatto contro di me. No, contro la pulsione di morte di cui tu e i tuoi predecessori e successori vi siete eletti a guardiani, contro la ferocia delle vostre azioni rivolte contro il desiderio di libertà. Sì, contro di te. Soltanto nella sua follia, Pio IX immagina masse di fedeli che corrono in suo aiuto. Dimentico degli urli di Bruno e Campanella mentre ne friggeva le carni. Dove sono i suoi amici? Si è divertito a torturare gli indifesi ed ora vive in uno stato di impotenza. La disperazione di chi ha troncato i legami della via umana verso la libertà. La disperazione di chi ha costretto gli esseri umani a farsi schiavi per soddisfare i suoi bisogni. Le determinazioni degli esseri umani si sono fatte veiove ed hanno agito sulla sequenza dei mutamenti. Hanno agito per fondare la libertà di poter cogliere dall'albero della vita eterna. Quando un essere umano usa le proprie determinazioni e la propria volontà per soddisfare i propri bisogni, attraverso lo sviluppo del proprio potere di essere, ogni atto, ogni azione, ogni decisione e ogni determinazione diventa l'atto, la decisione, la determinazione di Veiove. L'essere umano si fa Veiove, prendendo nelle proprie mani il proprio divenire. Se poi le determinazioni da egli espresse lo portano alla distruzione, questo dipende dalla sua autodisciplina, del suo cammino per liberarsi del condizionamento educazionale imposto. Così Pio IX sa che prima o poi ai cristiani verrà chiesto conto del sangue versato da chiunque espresse un respiro di libertà. Prima o poi forse non sarà in questa o nella generazione successiva, ma prima o poi deve avvenire, in quanto solo attraverso questo si potranno costruire i limiti del non ritorno per i cammini di libertà. Io ho dato lettura del Gesù e i farisei e della lettera di Odo Russell, del suo colloquio con Pio IX. Scusate. In sostanza, il discorso è questo. Non è solo il Gesù pazzo che si pensa figlio del Dio padrone del mondo. È ogni papa pazzo che si pensa rappresentante del Dio padrone del mondo egli stesso. È la dottrina della Chiesa Cattolica pazza, in quanto si pensa padrone del mondo e deve costringere gli esseri umani a pensarsi padrone del mondo. Cioè, le cose non appartengono alla malvagità degli esseri umani, appartengono alla dottrina dei cristiani, che è la fonte della pazzia, che è la fonte dell'andare fuori di testa e dell'impossessarsi delle persone. Per questo motivo noi pagani mettiamo molto l'accento su questo aspetto della dottrina, perché il paganesimo moderno deve descrivere quello che è il male. Vediamo un attimo.
Pronto? Ciao no, Claudio, sono Luigino.
Dimmi.
Mi caro sapere, no, della storia di Sant'Antonio in Portogallo, che ho fatto una strage, perché ho sentito delle voci in giro di qua e di là, ma mi caro sentire una conferma da te.
No, almeno so niente di questa storia, però se vuoi faccio una piccola indagine.
Vabbè, ti ringrazio.
Prego,
ciao. Ciao, grazie.
Io non so, so che Sant'Antonio ne ha fatto di sporche, però di Sant'Antonio ne esistono tre o quattro, una roba del genere. So di uno di questi, di questi che la chiesa chiama santi, che andava in giro per l'Egitto a distruggere tutte le croci tau che trovava, perché le croci tau dimostravano che il simbolo della croce era precedente all'avvento del Gesù di Nazareth. E allora, per nascondere questo, andava in giro per l'Egitto a distruggere tutte le croci tau che trovava. Questo so per certo. Poi tutto il resto non metto in discussione che abbia potuto fare questo. Comunque farò una piccola ricerca, vedrò un attimo cosa so trovare su questa cosa. Vedrò di riuscire a dirtelo già la prossima volta, insomma, tanto basta che guarda sui libri a casa, insomma, non c'è problema. Il punto essenziale della dottrina del Gesù di Nazareth è l'infamia umana. Perché, torno a ripetere, noi puntiamo moltissimo su questo tipo di aspetto? Perché, in teoria, noi potremmo parlare del paganesimo soltanto parlando del male che impedisce lo sviluppo del paganesimo. Dal momento che il paganesimo è percezione soggettiva del mondo che ci circonda, il male consiste nell'impedire agli esseri umani di percepire soggettivamente il mondo che ci circonda. Per cui, una volta che io arrivo a rimuovere quello che è ciò che impedisce agli esseri umani di percepire il mondo che li circonda, automaticamente gli esseri umani sono liberi di percepire il mondo che lo circonda, e al di là delle parole, al di là dei nomi, al di là della forma con cui si rappresenta, l'essere pagano emerge per percepire il mondo che lo circonda nella forma che lui riesce a percepirlo. Ogni persona lo percepisce, il mondo che lo circonda, in maniera diversa l'una dall'altra. Per cui non esiste un modo assoluto per percepire il mondo che ci circonda. Esiste la percezione del mondo che ci circonda, e la lettura di questa percezione appartiene al singolo essere umano. Per cui, se io rimuovo quelli che sono gli ostacoli che vengono frapposti dal cristianesimo per impedire agli esseri umani di percepire il mondo che li circonda, automaticamente io ricostruisco il paganesimo. Cioè, non ho bisogno di dire qual è la dottrina pagana, perché non esiste una verità nel paganesimo, non esiste una verità alla quale piegare gli esseri umani, esiste una libertà che gli esseri umani devono seguire. Poi, che il concetto che non esiste la libertà dell'essere umano, questo è un altro concetto ancora. Cioè, non esiste un fine assoluto, cioè non esiste una libertà assoluta se non in proiezione nello spazio e nel tempo. In questo momento noi non possiamo raggiungere una libertà assoluta, perché siamo condizionati da ciò che siamo. Cioè, il nostro corpo fisico ha un certo limite. Noi possiamo rimuovere tutti gli ostacoli che ci sono sul cammino di sviluppo del corpo fisico, però a un certo punto non è che possiamo andare oltre quella che è la nostra fisicità in questo momento. Per cui la nostra libertà che noi coltiviamo è una libertà relativa al momento che attraversiamo. Per cui il nostro cammino di libertà che noi facciamo deve rimuovere tutti gli ostacoli che sono sulla strada, e il cristianesimo è il primo grande ostacolo che impedisce il divenire degli esseri umani per proiettarci nei mutamenti. Il cristianesimo cosa dice? Il cristianesimo dice che lui non sta ostacolando il divenire degli esseri umani, perché tanto gli esseri umani, una volta morti, verrà il suo Dio a farli risorgere. Per cui lui, per quanto malvagità esprima, per quanto danno faccia agli esseri umani, lui non si sente colpevole di questo. Per lui è normale fare questo. Cioè, per lui è normale stuprare gli esseri umani, perché tanto ci penserà il suo Dio a farli risorgere. C'è una frase di un papa Innocenzo, non mi ricordo quale, quello che fece la guerra ai Catari, che sì, scatenò la guerra contro i Catari, che a un certo punto, quando gli si pose il quesito dicendo: ma noi li ammazziamo, ma come facciamo a sapere quali sono i nostri? Cioè, quali magari erano ancora cattolici e noi li uccidiamo insieme a tutti gli altri eretici? E Innocenzo, il papa, risponde con una frase che è diventata famosa, che dice: uccideteli tutti, tanto Dio sceglierà i suoi. Cioè, l'uccidere, lo sterminare, è una cosa gratuita per il cristianesimo, per il cattolicesimo. Qualcuno obietta: ma una volta facevano così, oggi non fanno così. No. una volta facevano così e oggi fanno ancora così. I limiti non sono posti dalle leggi o dalle tradizioni cristiane. I limiti sono posti dal divenuto sociale. Cioè, il sistema sociale si è trasformato in maniera tale da porre tutta una serie di limiti a quella che è l'assolutezza cristiana. Cioè, quello che è l'assistenza medica, che oggi è in mano in gran parte anche ai cattolici, i cattolici non la volevano. I cattolici hanno fatto di tutto per impedire lo sviluppo della scienza medica. Quando hanno visto che non sono riusciti ad impedire lo sviluppo della scienza medica, hanno tentato di impadronirsene per costringere gli esseri umani a chiedere elemosina a loro, che loro avevano in mano la scienza medica. Quando la donna ha cominciato a uscire da casa, ha cominciato a costruire i suoi spazi di libertà, non è che il cristianesimo ha detto esistono dei principi per cui la donna deve avere i suoi spazi di libertà. No, ha tentato di ostacolarla in tutti i modi. Quando non ha potuto più fare a meno di bloccare lo sviluppo sociale, allora Wojtyla se ne è venuto fuori con quella sparata dicendo con l'intelligenza della donna. Cioè, prima si fa una guerra per impedire ogni respiro di libertà. I cattolici fanno questo, dopodiché se ne appropriano. Quando i missionari vanno in Africa e dicono il missionario dà da mangiare all'affamato, non è vero questo. Il missionario fa la carità per impedire alle persone di ricostruire il loro futuro. Cioè deve alimentare continuamente la miseria, nutrire la miseria, perché le persone non possono ricostruire le relazioni fra loro e il mondo che li circonda. Per cui il fatto di dar da mangiare agli affamati in Africa, in culture diverse dalla propria, significa continuare a costruire la miseria, alimentare la miseria. E questo è altrettanto tanto più vero quanto più il missionario che va in Africa, il missionario che va in giro, è un vigliacco perché si rifiuta di affrontare le contraddizioni di questo paese. Cioè, anziché dire io rimuovo quelle condizioni che portano a immiserire i paesi africani e le rimuovo nella situazione in cui vivo, lui va in Africa con la forza, con il potere che ha dietro di sé dall'essere di nazionalità italiana. Per esempio, se il missionario italiano viene sequestrato in Sierra Leone in un corso di una guerra, esiste un'ambasciata italiana che si muove per liberarlo. Cioè, il missionario italiano non è solo, non è povero, non è uguale agli altri, ma dietro di sé tutto il potere dell'ambasciata italiana, tutto il potere internazionale che interviene per aiutarlo, ciò che non avrebbe per nessun altro. Per cui non va in mezzo ai poveri solo e disarmato, va con potere ben preciso. Esattamente come quel vescovo che ho detto ultimamente, oggi non ho fatto la segna stampa per il discorso con la Roberta, però c'è il vescovo che ha voluto farsi barbone per capire i problemi del barbone. Ma anche se lui si fa barbone, resta sempre vescovo, con la cultura del vescovo, con l'intellettualità del vescovo, con il potere del vescovo. Cioè in qualunque momento lui può rompere questo e tornare indietro. Questo non avviene per il barbone, perché un individuo che fa il barbone, che vive da crociato, che vive senza casa, ha avuto un percorso di distruzione se prima aveva qualcosa, oppure è nato nella miseria morale e culturale che lo ha elevato, cioè ha dovuto adattarsi a quel modo di vivere. Per cui quel vescovo che si fa barbone per capire i barboni, in realtà fa solo delle cazzate, perché non capisce un cazzo. Non capisce un cazzo perché lui è convinto che gli esseri umani siano dei creati da Dio, che lui gli basta vestirsi da barbone per essere come un barbone. E questo è un ragionamento squallido, scorretto, sporco, vigliacco. Cioè, tutti gli appellativi metteteci tutti, che tanto ci stanno tutti. Per quanto poi riguarda il fatto che una volta facevano, cioè i cattolici erano cattivi, mentre oggi invece sono buoni, vi ricordo la vicenda ultima che abbiamo avuto del film Totò visse due volte. Il film è un film che denuncia un degrado sociale e questo dà estremamente fastidio. Perché? Perché i cattolici non vogliono la denuncia del degrado sociale. Se c'è il degrado sociale, il cattolico è costretto a prenderne atto e la società è costretta a rimuoverne le cause o tentare di rimuovere le cause che lo producono per cambiare il degrado sociale. Se il degrado sociale non viene rappresentato, Il cattolico va dai degradati e offre la sua carità e usa i degradati come massa di manovra all'interno del sistema sociale. Allora, la rappresentazione della degradazione sociale in un film come Totò visse due volte dà fastidio ai cattolici, perché tenta di sottrarre ai cattolici una massa di manovra all'interno del sistema sociale attraverso la rimozione delle cause che producono la degradazione sociale. E infatti nelle dichiarazioni, voi se vi leggete perché i cattolici hanno rifiutato quel film, e la CEI ha rifiutato quel film, ha detto che è squallido, scorretto, eccetera, c'è questo, che quel film disegna il degrado sociale, cioè disegna la disperazione, dimenticando che il film rappresenta una disperazione esistente, non costruisce la disperazione, mentre invece i cattolici, costruendo la disperazione, una volta che la disperazione viene denunciata, può essere rimossa, e di questo i cattolici hanno paura. Per questo è scattata la censura per quel film. D'altronde era un certo tempo che non ci sono telefonate. Andiamo avanti con un altro discorso. Un altro discorso che abbiamo fatto tempo fa, ed è un discorso che riprenderemo appena sarà possibile. Adesso qua ho solo una parte. È il discorso della Devotio. Che cos'è la Devotio? Devotio era quell'elencazione di divinità, definendole per quelle che sono, attraverso le quali il sottoscritto percorre il proprio sentiero pagano. Vi ho accennato nella lettura, scusate un attimo solo, nella lettura del Gesù di Nazareth all'infamia umana, vi ho accennato alla figura di Veiove. Veiove è una divinità della Sabino romana, e nella Devotio è ricordata come Veiove insegna l'essere che l'oggettività in cui vive è in continuo mutamento ed egli non può contare su un solo istante di staticità. Cioè Veiove è il mutamento, è l'essenza magica del mutamento, e l'oggettività in cui viviamo noi muta continuamente, diviene e si trasforma di continuo. Bene, un essere umano che vive il mondo che lo circonda deve sapere che questo mondo cambia continuamente, per cui può agire su quei cambiamenti, può agire su quei mutamenti per imporre la direzione dei mutamenti che vuole. Per questo Veiove è uno dei poteri che hanno portato gli esseri umani fuori dall'orrore cristiano. Si può mettere in ginocchio gli esseri umani, ma non si può mettere in ginocchio il potere che ci circonda. E il potere che ci circonda è sempre là, pronto ad essere afferrato qualora noi sviluppiamo il potere che abbiamo dentro. Oltre a Veiove abbiamo tutta una serie di altre divinità. Ricordo che la Devotio conta circa un 90-100 immagini fra le dirette e le indirette, cioè fatto conduce l'essere a diventare divinità. Lo conduce davanti a delle divinità. Fatto insegna l'essere cos'è il male. Vediamo un attimo che cos'è il male nel paganesimo. Nel paganesimo noi abbiamo alcune divinità che sono i nemici dell'essere umano. Nel paganesimo romano abbiamo Virbios, per esempio, che sarebbe colui che è vissuto due volte, colui che è rinato. Ed è colui il cui scopo è piegare l'essere e la sua conoscenza ai suoi scopi, ai propri fini e ai propri desideri. Cioè è l'entità che vuole piegare l'essere umano finalizzandolo a se stesso. E Virbio è incapace di estrarre potere da sé. Per questo deve togliere il potere di essere ad ogni essere esistente. Deve togliergli il sapere, deve togliergli la conoscenza, deve togliergli la consapevolezza, deve togliergli l'abilità delle mani. E Virbios agisce attraverso oblio, cioè oblio è il suo mezzo d'azione. come si combatte, cioè come gli esseri umani possono combattere Virbio? È coltivando ed estendendo alla propria specie quanto Virbius odia, cioè il sapere, la conoscenza, la consapevolezza e l'abilità delle proprie mani. Un altro nemico nel paganesimo sono gli incubi. Gli incubi sono le ossessioni che assalgono a Virbio, oggi come oggi sarebbe il Gesù di Nazareth dei cattolici. Gli incubi sono le ossessioni che assalgono l'essere dai bisogni insoddisfatti. Incubi sono le paure generate da sfide lasciate in sospeso. Incubo è quanto produce il tarpare le ali alla civetta di Minerva. Come si combattono gli incubi? Come si combatte incubi? Attraverso lo sviluppo del sapere e della conoscenza, operando per soddisfare i propri bisogni attraverso lo sviluppo del potere di essere, prendendo nelle proprie mani il proprio divenire. Un altro nemico nel paganesimo è Mors. Mors è la fine del divenire. Mors è la morte del corpo fisico e del corpo luminoso insieme. Mors è il risultato di un essere che, anziché sviluppare il proprio potere di essere, preferì mettersi in ginocchio. Mors è il non divenire. Come si combatte Mors? Sviluppando, alimentandolo, l'essere luminoso di cui il corpo fisico è l'involucro. In pratica, trasformando la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Cioè praticamente trasformare la morte in nascita, il giorno della morte messo in natività, direbbe Nostradamus. Un altro nemico nel paganesimo è Orco. Orco è la trasformazione dell'essere da un'essenza fondata sul potere di essere, da un'esistenza, scusate, fondata sul potere di essere a un'esistenza fondata sull'appropriazione del potere di altri esseri, del loro divenire, del loro sapere, dell'abilità delle loro mani. Com'è che si combatte Orco? Continuando a sviluppare la propria conoscenza, il proprio sapere, l'abilità delle proprie mani, anche quando appare più semplice e comodo portarlo via da altri esseri della propria specie. Fatto conduce l'essere, e l'essere individua un altro dei suoi nemici, e uno dei peggiori nemici che ha l'essere umano è pace. Pace è la costrizione dell'essere nelle contraddizioni. Pace è l'imposizione, scusate, pace è l'imposizione all'essere di non prendere nelle proprie mani la soluzione delle contraddizioni, ma di subirne passivamente lo sviluppo. Pace è il non sviluppo del potere di essere nell'individuo. Come si combatte pace? Impedendo al potere di avere di imporre agli schiavi, a cui ruba il pane dalle loro mani, costringendoli ad alimentarlo col sudore delle loro fronti. Praticamente pace è quella forza che ci impedisce di liberarci dalle catene dell'oppressione. La pace viene sempre imposta agli esseri umani più deboli, mai a chi sottomette gli esseri umani. Pace viene imposta ai poveretti, viene imposta ai bambini, viene imposta agli schiavi, viene imposta a chi non si può difendere. Non viene mai imposta giustizia, non viene mai imposta le rimozioni di quelle che sono le ingiustizie. Per cui pace è una figura nera, è la figura nera che aleggia sugli esseri umani, è forse la peggiore figura nera che esiste. Un altro nemico nel paganesimo sono le strigi. Strigi è una coscienza che si alimenta di qualunque cosa o azione il cui fine è disarmare l'essere davanti alle condizioni dell'esistente. Strigi è ogni essere il cui scopo è costruire dipendenza in altri esseri. Strigi è chiunque contribuisca a mettere esseri della propria specie in ginocchio per supplicare interventi a proprio favore, ripagandoli alimentando le loro paure. Come si combattono le strici? Col bastone di biancospino di carna, cioè prendendo nelle proprie mani il proprio divenire, fondandolo in ogni attimo presente. E infine, l'ultimo grande nemico nel paganesimo dell'essere umano è mania. Mania è l'essere chiuso su se stesso. Mania è la coscienza di sé il cui scopo è bloccare la dilatazione dell'essere nell'esistente. Mania è la ripetizione dei gesti quando non sono finalizzati a costruire, ma a disperdere eccessi di energia senza un fine e in modo ossessivo. Mania è la coscienza che blocca l'essere nel suo stadio di sviluppo. L'essere umano si ritiene perfetto, uguale a Dio perfetto, diventa mania, e lo scopo della sua esistenza è costringere altri esseri umani ad imitarlo. Come si combatte mania? Attraverso la dilatazione di se stessi nell'esistente, attraverso lo sviluppo della propria conoscenza e consapevolezza. Quelli che vi ho appena letto sono i nemici che l'essere umano incontra nel paganesimo all'interno della Devotio. Nella Devotio sono elencate delle forme attraverso le quali l'essere umano si fa divino, sono elencate delle forme che esistono a prescindere dall'essere umano. Per esempio esistono dei divini oggettivi come la natura, gli alberi, le altre specie, il sole, la terra, le tensioni della vita. Questi sono degli divini oggettivi che possono essere sviluppati dall'essere umano nel proprio cuore, dentro di sé, e incontrarli fuori di sé, esistono in sé e per sé. E poi abbiamo l'ultima parte della Devotio, che fatto conduce i divini che abbiamo incontrato. Gli esseri umani hanno costruito, con la loro attenzione e il loro fare, le basi di sviluppo della propria conoscenza e della propria consapevolezza, affinché nessuno dimentichi ed ogni essere attinga. Quante basi si sono scordati, quanti punti di appoggio ci sono stati su cui da tempo immemorabile l'attenzione non si appoggia più, ma per quanto possiamo ricordiamo. Così il dimenticato riprende vigore, così il dimenticato riprende a distribuire la propria energia, così il dimenticato risveglia la propria coscienza e consapevolezza in quella forma che fu. Nella Devotio sono scritte alcune forme divine che l'essere umano può sviluppare dentro se stesso. Non sono scritte tutte le forme divine in assoluto, non è abbracciato tutto l'esistente, è abbracciato quella forma che io ho riconosciuto, quella forma che io ho incontrato. Per cui esistono molti divini che io non ho incontrato. Esistono moltissimi divini, diversi e di qualità diversa da quella che io ho descritto. Cioè lo stesso divino può essere descritto anche in maniera diversa dalla mia. Però non è importante questo. La Devotio di ogni individuo, di ogni pagano, ha la sua consistenza e la sua forma, perché rappresenta se stesso e rappresenta lo sviluppo del Dio che ha dentro, cioè la divinità che emerge dentro di lui. Ma non è solo questo. Fato fa qualcos'altro. Fato conduce i divini, perché i divini che noi abbiamo citato, Terminio, Silvano, Fauno e tutti gli altri, Diana, Vacuna, Veiove, Venere, Vertunno, Vesta, Volturno, Virbio, Vulcano, Giove, Giunone, Giano, Fons, Diana, Minerva, Quirino, eccetera, hanno i loro percorsi. Cioè l'incontro con l'essere umano è solo un attimo, è solo una questione di una frazione, è solo un l'incontro di una vita, non è l'essenza del divino. Terminius non esiste per gli esseri umani, non esiste solo in funzione degli esseri umani, esiste in sé e per sé. Esiste un divino che ha un suo cammino, ha lo sviluppo della propria consapevolezza, ha lo sviluppo della propria conoscenza. Bene, Fato conduce Terminius, Fato conduce Silvano, e questo fatto conduce Terminius a prendere gli esseri umani per mano, fatto conduce Silvano a prendere gli esseri umani per mano, perché questo costruisce fatto e costruisce Silvano. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto?
Ciao,
dimmi.
Senti?
Sì?
Sono Fulvia.
Ciao Fulvia.
Ciao, ti seguo lo stesso, anche se non ho più telefonato, ma purtroppo ho veramente un grande affare qua.
Auguri.
Grazie. Senti una cosa, tu stai leggendo dalla Devotio?
Sì, stavo parlando un po' della Devotio in questo momento.
Niente, io volevo solo dirti questo, so che questi libri che tu stai facendo in qualche modo si possono reperire.
Sì.
Io vorrei sapere come posso fare per avere questi libri.
Due righe all'istituto.
All'istituto?
Sì, te li fanno pagare anche meno di quanto te li faccio pagare io.
Ma guarda un po'.
Sì.
Va bene, allora io basta che... Niente, cosa devo fare?
Ti do l'indirizzo dell'istituto?
Sì, dai.
Lo do sempre.
Sì, lo dai sempre, è vero. Io tra l'altro mi registro le cassette perché non sono sempre a casa. Quindi me le ascolto tranquillamente dopo.
Che bello.
È per questo che non telefono.
Va bene, non ti preoccupare, va benissimo.
No, te lo dico perché molte volte uno può pensare, no, che nella sua trasmissione ci sono persone che... lo seguono o anche non lo seguono, però mi sembra giusto anche che
grazie.
Hai capito in che senso
comunque, grazie.
Prego comunque bisogna che faccia una piccola precisazione, così no, nel mio cammino solitario bisogna che ti dica che la determinazione con cui si va avanti, che è difficilissima, è difficoltosa, ma viene fuori pian piano, viene fuori. Cioè, io almeno trovo che ci sia veramente un essere soli.
Sì?
Non so tu come l'hai vissuta questa tua determinazione.
No, si è soli.
Io sono sola come un cane.
Sì.
Cioè, sono piena di persone intorno a me perché il mio lavoro, perché tutte le cose che... Però, cioè, nella consapevolezza delle cose che fai sei completamente sola.
Certo.
Ah, bene. Dico che è abbastanza dura, ma...
Comunque, guarda che si rompe questo accerchiamento,
In che senso tu dici?
Cioè, se tu pratichi un po' di sognare e usi un po' di determinazione, arrivano a darti una mano.
Guarda, ne avrei proprio bisogno. Va bene, comunque, non è che io chieda molto, è che io aspetto che magari qualcosa succeda, ma penso che dipenda anche molto da me. La pratica del sognare probabilmente non ci sono dentro fino... o come ci sei stato tu, non lo so, probabilmente mi mancano ancora di... qualcosa che probabilmente mi apra un attimo, hai capito?
Ho capito, cioè ho capito. Spero di aver capito.
Speri di aver capito.
Sì.
Vabbè, anzi, volevo chiederti un'altra cosa. Adesso quando è finita la trasmissione, qua alle 8,
sì.
Avresti 2 minuti di un'ulteriore telefonata che vorrei farti in privato?
Va bene.
Va bene, ma proprio 2 minuti così.
Va bene, ci sono i ragazzi, quando ci sono i ragazzi qua, ti passa, insomma.
Va bene, d'accordo.
D'accordo, ciao.
Allora
Fulvia,
mi dai l'indirizzo?
Sì, l'istituto, certo.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao. Allora, diamo un attimo solo l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. È Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Ripeto, Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. L'istituto non solo pubblica un bollettino, ma sta tentando anche di stampare in maniera economica, in formato grande, diciamo così, i miei libri, e li distribuisce a un prezzo decente. Io sono costretto a metterli a un prezzo abbastanza alto perché ne tiro una copia col computer, per cui ho dei costi assurdi, insomma, per cui non è giusto sottoporre le persone a costi assurdi. E l'istituto sta tentando di fotocopiarli in formato grande e a tagliare tutti i prezzi, per cui se li scrivete, insomma, potete tranquillamente mettervi d'accordo su dei prezzi decenti, insomma. Sono fra i 15 e i 20 mila lire l'uno, insomma. Non... Vediamo un attimo.
Pronto? No, Marco Simeone.
Dimmi.
Come va?
Dimmi tutto.
Ma che libro è che hai scritto?
Quello che sto leggendo è Gesù di Nazareth e l'infamia umana.
No, ma vuol dire un'altra roba, che mia roba sui celti, roba...
No, niente sui celti. Non tratto i celti, no. Io.
perché mica un po' di libri scritti, se vuoi, di passo.
Va bene.
Roba della magia, che roba è.
Sì, sì, va bene.
Un bel samare la gente.
Sì, sì, come no. Va bene, allora, ci sentiamo. Vabbè. Abbiamo anche questi. Allora, quello che volevo dire era che fatto non conduce solo l'essere umano, ma conduce tutte le divinità a percorrere il proprio sentiero. E la relazione che queste divinità hanno con l'essere umano è perché dal loro fare danno e ricevono energia vitale. Cioè, dare e ricevere energia vitale è un modo per arricchirsi. Dare e ricevere energia vitale lo si fa ogni volta che si costruisce una relazione. Mentre invece privare un essere di energia vitale è quando si sottomette l'essere umano, quando lo si soggioga. In quel momento, quando si soggioga l'essere umano, lo si priva di energia vitale, lo si priva di una parte di se stesso, lo si priva di una possibilità di sviluppare se stesso nel mondo. Per cui il fatto conduce a tutte le divinità, conduce anche Vejove, conduce anche Mania, conduce anche Orco, solo che Orco, dal loro fare, ricevono vigore, ma non ne danno in cambio, cioè non pagano con la stessa moneta con la quale prendono. Vediamo ancora. Pronto? Non ripagano con la stessa moneta con la quale prendono, praticamente privano gli esseri umani. Alla fine della Devotio, la Devotio si conclude in questo modo. Fato conduce il sentiero d'oro, mentre spinge gli esseri umani di ogni specie, le coscienze di ogni tipo, a proseguire nella sequenza dei mutamenti per diventare eterni. Quando guardo le coscienze mentre prendono per mano gli esseri umani, vedo i sentieri di queste coscienze intersecarsi col sentiero d'oro, come se il loro fare, relativo agli esseri umani, fosse un'infinitesima parte del loro sentiero. Quanti esseri umani tentarono di imboccare quei sentieri? Essi divennero essere lupo, sorano, vagarono nell'oscuro di Tellus, diventando Proserpina, divennero essere lucertola, trasformandosi in pistore, o divennero natura, seguendo le orme di Flora e di Pomona, o ancora si immersero nel cielo diventando Giove e nel mare diventando Nettuno. Il sentiero dell'essere umano è il sentiero dell'essere umano. Quel sentiero può intersecare tutti i sentieri dell'universo, percorsi dalle varie coscienze di sé dell'universo. L'essere umano può farsi aiutare da tutte le coscienze e le conoscenze che per percorrere la propria via, aiutando a sua volta le coscienze di sé con le quali si relaziona a percorrere il proprio sentiero. Ma la via alla conoscenza, il sentiero d'oro, è solo uno e l'essere umano, per diventare eterno, deve percorrerlo fino in fondo. Lo deve percorrere come essere umano, perché essere umano è divenuto e come essere umano deve fondare il proprio divenire come essere eterno. Si cambino pure i nomi, si aggiungono ancora 100.000 nodi a me sconosciuti o inconcepibili. Si cambi pure l'ordine dei fattori, questo è il sentiero d'oro della specie umana. L'unico scopo del sentiero d'oro è lo sviluppo della coscienza di sé della specie umana, nel suo insieme e per i suoi singoli esseri. L'unico scopo del sentiero d'oro è svilupparsi in funzione dello sviluppo della specie umana. L'unico scopo del sentiero d'oro è lo sviluppo della libertà della specie umana. L'unico scopo per il quale la specie umana sviluppa una coscienza di sé è quello di diventare eterna. Il sentiero d'oro è l'anticristo. In pratica, il sentiero d'oro è il respiro di libertà. E il respiro di libertà è l'anticristo. Bene, io per questa sera avrei concluso.